Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti, eccoci qua, ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati. A me dice il dottore, stai a casa il venerdì che ormai sei anziano e rischi di non farcela, ma il dottore non ha dato retta e quindi siamo pronti a cominciare una nuova puntata del Demone del Tardi. Ce l'abbiamo fatta, dai, anche questa settimana è venerdì e devo fare subito una confessione. Alla fine, anche se è impopolare dirlo, devo ammettere che Salvini mi ha insegnato molto. Sì, mi ha insegnato molto. Ieri, per esempio, quando la mia signora mi ha domandato se mi fossi ricordato di stendere il bucato e di far partire la lavastoviglie, non mi sono scomposto, non mi sono arrampicato sui vetri e ho risposto con un largo sorriso che l'aumento degli esemplari di dugongo costituisce una buona notizia per la barriera corallina. Proprio così. Il fatto che lei abbia reagito meno bene di qualunque giornalista che da Salvini non ottiene risposta nel merito è solo un dettaglio irrilevante. In generale posso confermare che la strategia funziona, anzi se Salvini volesse usare la risposta del dugongo nella prossima intervista in TV gliela cedo volentieri. Vabbè, forse l'unico modo per far rispondere Salvini sul Russiagate è dirgli che in palio ci sono 49 milioni di euro e l'errore probabilmente infatti sta nel manico. Le domande non gliele dovrebbe fare il giornalista di Report, gliele dovrebbe fare Flavio Insinna in una puntata dell'Eredità. Allora Matteo, per 49 milioni di euro cosa ci faceva Savoini a Mosca? La so. Comunque mi sa che alla fine è più facile che sia il bancomat a rispondere alla Meloni piuttosto che Salvini ai giornalisti e quindi facciamocene una ragione, anche perché nel frattempo la risposta sul Russiagate è arrivata e l'ha data Berlusconi, che ogni tanto viene riesumato come Franco in Spagna. Berlusconi che ieri ha spiegato che la Lega non ha mai ricevuto fondi dalla Russia e che gliel'ha confermato Putin in persona. Ah, ok, allora tutto chiarito, capitolo chiuso, porgiamo delle scuse, anche perché mica vorremmo dubitare della parola di Berlusconi, l'uomo che ha rivelato al mondo che Ruby era la nipote di Mubarak. Non scherziamo nemmeno. E comunque a fare chiarezza ci penserà ora il Movimento 5 Stelle, che ora intima a Salvini di dire la verità su Savoini, che però è lo stesso Movimento 5 Stelle che quando era al governo con la Lega non ha mai fatto pressioni affinché l'ex ministro dell'Interno andasse a riferire in aula, ma che anzi al Senato ci aveva mandato Conte a fare da parafulmine, e che è lo stesso Movimento 5 Stelle che 15 giorni fa al Parlamento Europeo ha bocciato la commissione d'inchiesta sul Russiagate, votando insieme alla Lega contro la proposta di istituire una commissione che avrebbe indagato anche sulle vicende relative alla Metropol e alle ingerenze della Russia in Europa. Insomma, si sono improvvisamente risvegliati dal sonno profondo di un sortilegio operato su di loro dalla temibile lobby degli ipnotisti, ma adesso per fortuna hanno aperto gli occhi e vogliono la verità. Però basta, basta, basta parlare di queste cose, basta anche con Salvini che ieri in Umbria ha abbracciato un ulivo, che poi è la versione padana della xylella. Tutte ste beghe sulla politica italiana stanno venendo a noia anche a me, e allora proviamo a parlare d'altro, per esempio di belle novità in edicola. Attenzione, perché è appena uscito il nuovo numero di Impara la geografia con Donald Trump. Trump che ieri in un comizio ha annunciato la costruzione di un muro anti-immigrati in Colorado. Perché in Colorado? Perché a sud confina con il Messico. Subito dopo gli hanno dovuto spiegare che in realtà il Colorado sta al centro degli Stati Uniti e che a sud confina con il New Mexico, che è uno stato americano che col Messico non c'entra nulla, così come il New England non è esattamente l'Inghilterra. Insomma, il confronto di Trump a Salvini pare il National Geographic, ma comunque sono sottigliezze. Intanto cacchi del Colorado che rischia di ritrovarsi murato in casa. Però non perdetevi questo numero di Impara la geografia con Donald Trump, perché è un numero eccezionale, e occhio che settimana prossima esce anche il primo numero di Impara la storia con Donald Trump, tutto dedicato all'antica amicizia tra Scipione l'Africano e il generale Custer, che insieme sconfissero Cartagine mentre i curdi oziavano nelle terre dei persiani. Insomma, belle novità in edicola, ma intanto lo vedo già qua, è pronto, prontissimo ad annunciare che cosa ci racconterà oggi al giorno delle locuste. Diamogli solamente il tempo di ricomporsi, perché mi è entrato già totalmente scapigliato. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss and Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping yet. Morning, professor Di Stefano, ma soprattutto va tutto bene? Perché mentre parlavo mi sembrava di avere a fianco la salma del caro estinto.
No, va
rigido,
benissimo.
Fermo.
Va benissimo.
Tutto bene?
Tutto bene.
Che cosa ci
bene.
Racconta oggi? Oggi lo diciamo subito agli ascoltatori. È una giornata triste e malinconica, e la bandiera di valori è a mezz'asta perché è il giorno degli addii. Salutiamo Mario Draghi.
No, francamente non piangiamo così tanto.
Non era per quello che...
No, assolutamente.
Era proprio una sua normale malinconia esistenziale.
Sì, 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 assolutamente.
Allora
assolutamente.
Di cosa parliamo? Mario Draghi a parte, perché non possiamo ignorare.
No, sicuramente non ignoriamo l'addio di Mario Draghi, ma soprattutto parleremo di un arresto clamoroso che è avvenuto negli aeroporti greci, e un'estradizione già effettuata nel corso della serata di ieri in Polonia. Stiamo parlando di Ivan Manuel Molina Lee, che è presidente di Crypto Capital, accusato di riciclaggio internazionale, arrestato dalle autorità polacche perché avrebbe contribuito con la sua piattaforma di Bitcoin a riciclare 390 milioni di dollari dei narcos colombiani. E questa è una notizia che non trovate su nessun media italiano, e che è arrivata poche ore fa dalla Polonia.
I narcos in Polonia, ne parliamo tra poco con il professor Di Stefano al giorno delle locuste. Intanto la lascio andare a ricomporsi, ci risentiamo tra una ventina di minuti qui a questi microfoni.
time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. It's a new day. It's time to stretch. The sun is shining. Woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving. I'm gonna dance and eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time.
E allora, ci occupiamo adesso qui alla Demone del Tardi di quella vicenda orrenda che è accaduta ieri a Roma con un ragazzo di 25 anni a cui hanno sparato in testa durante uno scippo e come sempre accade in queste circostanze a destra non si sono lasciati scappare l'occasione per un po' di vilipendio di cadavere, ma lasciamo da parte l'uso strumentale e politico della vicenda e invece vediamo di atterrare nella realtà delle cose. Oggi Carlo Bonini sulle pagine di Repubblica intervista un vecchio poliziotto che per tanti anni ha battuto le strade di Roma, che è stato dirigente della Omicidi Romana e racconta dal suo punto di vista, sulla base dell'esperienza acquisita in tutti questi anni, che cosa sta succedendo a Roma, riconducendo poi slogan e illazioni alla realtà delle cose. Il poliziotto intervistato da Carlo Bonini si chiama Antonio Del Greco e parla di grande disordine a Roma. C'è stato un tempo, racconta, almeno fino alla fine degli anni 90, in cui il territorio di Roma, i suoi quartieri, le sue periferie erano imbracate in un doppio capillare controllo, quello delle forze di polizia e quello delle organizzazioni criminali. Noi, racconta, sapevamo a quali porte bussare dopo una rapina, dopo una rissa, dopo una morte per overdose, e dall'altra parte avevamo chi a sua volta aveva interesse a che la strada non fosse lasciata in balia di ragazzini fuori di testa. Non è più così, siamo nel tempo del grande disordine, appunto il riferimento che avete sentito a le porte a cui si bussava è un tema che poi attraversa tutta quanta l'intervista. Quando è arrivato questo tempo nuovo, gli chiede Carlo Bonini, e lui risponde: direi all'inizio degli anni 2000, quando sono successe contemporaneamente due cose. La prima è stata la riorganizzazione del controllo del territorio delle forze di polizia, con l'introduzione di un numero unico e di un'unica sala operativa. L'intenzione meritoria era quella di ottimizzare il controllo tempestivo delle emergenze in città, ma questo ha finito per risucchiare nel servizio in strada ogni energia possibile, anche dei commissariati, con un risultato: avere più macchine in strada, ma avere sempre meno memoria e penetrazione nei quartieri. La seconda cosa che è successa è stata la fine del controllo del territorio, così come lo avevamo conosciuto da parte delle organizzazioni criminali. Uno degli esempi che lui fa, per esempio, è la banda della Magliana, su cui ha indagato per tempo. Oggi, racconta Del Greco, chi fa traffico di stupefacenti in un quartiere controlla lo spaccio, ma non mette becco nelle rapine, nei furti in appartamento, nelle estorsioni. Il risultato è che ci sono sempre meno porte a cui andare a bussare, che se un tipo decide di procurarsi una pistola con cui girare in auto la sera o andare a fare gli scippi, chi gliela procura non solo non fa domande, ma non deve neanche chiedere il permesso. Oggi abbiamo più telecamere in giro per la città, ma non abbiamo più un tessuto sociale in cui si manda a mente un volto o un nome, e se questo contesto lo anneghi poi negli stupefacenti, il risultato è quello che abbiamo di fronte agli occhi. È cambiato anche il mercato degli stupefacenti? Gli chiede Bonini e lui risponde: assolutamente. Non ho numeri, ma ho fatto il poliziotto fino a 2 anni fa e ho visto cosa è successo quando hanno cominciato a vendere le pasticche a 2 euro e quando la cocaina ha smesso di essere una droga di classe per diventare roba popolare, carburante per una seratina. Oggi tutti, ma proprio tutti, possono pippare, e se a un ragazzo di 20 anni pippato metti anche in mano un ferro, la vita comincia a valere poco e il rischio imprevedibile, anche a un semaforo a un angolo della strada. E allora... e allora non voglio fare sociologia da due soldi, ma non si deve cadere dal pero, bisogna cominciare a riflettere su quello che siamo diventati e cosa sono diventate le nostre città, sulla nostra infinita solitudine. Se in un condominio chi abita al primo piano ignora chi vive al quarto o lo incontra solo le assemblee che decidono i lavori per l'ascensore, se un ragazzino con 50 euro in tasca può strafarsi con i suoi amici, possiamo anche mettere un poliziotto ad ogni angolo della strada, ma non invertiremo la china e dovremo rassegnarci all'idea che questo è il pedaggio che pagheremo. Da qualche parte, gli chiede ancora Bonini, si dovrà pure cominciare, e la sua risposta è questa: certo, dagli stupefacenti. È un'emergenza sociale drammatica di cui quella criminale è semplicemente l'espressione. Storicamente gli stupefacenti sono sempre stati il motore della criminalità di questa città, ma il crollo dei prezzi allo spaccio e il consumo capillare rendono oggi questo mercato l'incubatore della violenza di questo tempo. La droga scatena appetiti incontenibili di chi, in chi la tratta all'ingrosso e al minuto, e sta modificando il modo di stare al mondo dei ragazzi e dei marginali che questa città ha sempre avuto. Negli anni 70-80 si facevano e morivano di eroina, ma un eroinomane non scendeva da una macchina con una pistola per piantarla alla testa del primo che passa e che ha resistito a uno scippo. Un eroinomane non entra nella casa di un anziano e lo massacra di botte perché non ha trovato i soldi che pensava di trovare. Il punto è che la coca, le pasticche stravolgono la percezione. Conosco la strada e fidatevi, avere di fronte qualcuno che a luna di notte si è già fatto l'inverosimile lo rende una bomba. Oggi parliamo di quel povero ragazzo di Colli Albani e ci interroghiamo su chi possano essere stati i suoi assassini, ma pensiamo come erano conciati i due americani che hanno ucciso il maresciallo Cercello. Avevano una farmacia nella stanza d'albergo, cercavano cocaina a Trastevere come si può cercare un pacchetto di sigarette, e viaggiavano con una baionetta. Questo è il racconto e l'analisi anche cruda per certi aspetti che Antonio Del Greco, dirigente dell'Omicidi di Roma, fa in questo colloquio pubblicato oggi sulle pagine di Repubblica da Carlo Bonini. Per chiudere invece preferivo leggervi alla fine di questa puntata del Demone del Tardi qualcosa di diverso, qualcosa di meno truce di quanto abbiamo letto adesso. È una settimana in cui si discute molto degli anziani, dopo che Grillo ha detto che agli anziani bisogna togliere il voto, giornali che hanno riportato le dure reazioni di Lino Banfi. Penso un po', tra l'altro di Lino Banfi nessuno ci dice più nulla sul suo operato all'UNESCO, ma oggi si parla molto di anziani su alcuni giornali e sono anziani doc. Peraltro, come dire, agli anziani si può anche togliere il voto, l'importante è che non gli si tolga per esempio la chitarra, perché altrimenti non ci sarebbero più per esempio Rolling Stones. E proprio a Ron Wood dei Rolling Stones è dedicata un'intervista che oggi Ernesto Assante fa a pagina 40 di Repubblica, perché sta per uscire un tributo che Ron Wood fa a Chuck Berry, perché a Chuck Berry gli viene chiesto, lui racconta, quando è morto 2 anni fa pensavo che ci sarebbe stato un diluvio di celebrazioni, di tributi, di quel che meritava un musicista così grande, e invece niente. Allora mi sono detto, lo faccio io, mi sembrava giusto e importante, intere generazioni di musicisti sono cresciuti con i suoi lavori e forse con un disco come questo qualche giovane potrebbe scoprirlo e innamorarsene anche oggi, perché la sua musica è senza tempo. Primo grande vecchio Ron Wood, secondo grande anziano Bruce Springsteen, che debutta alla regia con l'aiuto del suo storico collaboratore Tom Zimney e ha presentato al Festival del Cinema di Roma Western Star, che non è solamente la ripresa dell'esibizione live dell'ultimo disco, ma anche un viaggio che Springsteen fa nel deserto di Joshua Tree, ed è un percorso nel West americano in cui Springsteen riflette su se stesso e sulla sua vita, che è poi il tema dell'intervista che Andrea Lafranchi oggi fa proprio a Springsteen, che troviamo sulla copertina di 7, l'inserto del Corriere della Sera. E Springsteen racconta: quando sei giovane è tutta una questione di voglio andare dove voglio, fare quello che voglio, essere quello che voglio. È bello quando hai 20 anni ma se te lo porti dietro troppo diventa un limite. Quando invecchi cerchi una definizione più larga di libertà, qualcosa che include il partner, la famiglia, la comunità, la vita pubblica. Invecchi e hai bisogno di queste cose per avere una vita pagante. Il disco e il film sono proprio la storia di quel viaggio da una parte all'altra, la tensione che esiste tra libertà individuale e relazioni comunitarie. È un percorso che tutti dobbiamo affrontare. La Frachi gli ricorda che ha appena compiuto 70 anni e lui racconta che sta scrivendo libri, spettacoli teatrali, adesso un film. Il prossimo passo, dice scherzando, sarà fare l'astronauta. Vi farò sapere come va, ma poi torna serio e racconta che la prossima cosa che è in programma è tornare al suo lavoro, suonare con la band, venire a trovare, dice, i suoi fan italiani e mettere in piedi dei bei concerti. La Frachi gli chiede del periodo della sua depressione, quando il suo mondo interiore crollava, era difficile fare quello sempre allegro e pensare che in quel suo sorriso i fan riponevano una fiducia incondizionata. E Springsteen risponde: ho tenuto separate la mia vita lavorativa e quella personale. È curioso pensare che i periodi di depressione che ho avuto non abbiano mai influenzato il mio lavoro. Riuscivo a darci dentro, scrivevo canzoni e incorporavo in quello che stavo scrivendo qualcosa di quello che stavo passando, trasformandolo però in positivo. È stata una fortuna, non ho rimpianti, non mi sono mai lamentato per quei momentacci. Del resto ognuno di noi ci passa, fa parte della vita. E qui, a questo punto, come peraltro anticipato da alcuni lanci d'agenzia, Springsteen arriva a entrare nel dibattito sullo stadio di San Siro. La Frachi gli chiede: parlava prima dei fan italiani, il suo manager John Landau una volta ha detto che il suo concerto milanese del 2003 a San Siro, quello sotto il diluvio, è stato uno dei migliori della sua carriera, un momento di comunione rock, il pubblico sul prato inzuppato, lei pure, visto che si spingeva ai limiti del palco oltre il riparo del tetto. E Springsteen dice: vero, è stato indimenticabile, uno dei più belli, ci ripenso spesso. E imbeccato sulla costruzione di un nuovo stadio e il possibile abbattimento del Meazza, Springsteen dice: veramente sarebbe tremendo, un peccato, è un posto bellissimo, per come è stato costruito San Siro è unico, il lato più lontano del palco non è mai così lontano, mentre suoni è come se avessi di fronte un muro di umanità e ti torna addosso un entusiasmo enorme. Ogni edificio, dice, ha un'anima, una vita spirituale che non può mai dare per scontata, e fino a che sono sicuri mi piace suonarci dentro. Le nuove costruzioni non ce l'hanno quell'anima. Chissà se l'opinione di Springsteen entrerà nel dibattito sul nuovo stadio. Intanto possiamo discutere del togliere il voto agli anziani, l'importante è che non gli si tolga, come dicevamo, la chitarra. E con le note di Sherry Darling andiamo a chiudere questa puntata del Demone del Tardi, ma ci ritroviamo tra poco con il professor Di Stefano, il professor Santoro e il giorno delle locuste. Grazie ancora una volta per essere stati con noi. Buona giornata, buon venerdì. What? Well, I-